Sonno di Claudia e Nina. Dicevi che di giorno il buio sta negli armadi o dietro i monti e viene fuori solo verso sera, quando si può dormire e aver paura. Però stanotte è insonnia, luna piena, e dietro ogni fessura pulsa l'aria magnetica, indovino quasi ogni piega dei boschi. Così conto i respiri a voi, corpi qui accanto, un'onda lunga che sale piano e scende, che ritorna, e sotto abissi, danza di murene. Gli odori forti, la menta e il limoncino, sembrano darti fastidio. I sassi, i rapanelli, gli oggetti dimenticati nel giardino ti attirano allo scavo, alla scoperta. Gocce d'acqua sui tubi, zappe rotte, il buio del sottoscala, ragnatele. Una moneta salta fuori dall'orto, un re coi baffi da centesimi cinque, e vuoi mangiarlo. Chi l'ha perso vangava nel primo Novecento. Patate, forse, era tempo di guerra. E così sulla terra dei morti crescono i fagiolini rampicanti. Visita notturna. Stai sognando Cratassi, ti rabbraccia il drago soffianaso. Chissà cosa sognava Anna Brichtova, che stanotte viene a trovarci con il suo mosaico di carte colorate, la sua casa col tetto rosso, gli alberi nel prato verde, il cielo, e fuori un lager. Questo è il vero regalo che ho portato da Praga, senza dirtelo. Era con me sul treno la mattina che ho creduto di vivere all'inferno, Stoccarda o giù di lì, dentro un ronzare di gente che lavora non sa cosa o per chi, ma lavora, preme tasti, invia messaggi a ignoti dentro l'aria. Solo occhi e dita, solo un giorno dopo l'altro, smisurato trascorrere di un tempo che non varia, che appartiene per sempre ad altri, ad altro che a se stessi. E la paura, l'odio del paria contro il paria, questa rissa d'anime perse, nuovi schiavi. Il grande bevitore di birra, la donna occhi nel vuoto, Mazinga, i miei compagni di viaggio. Chissà cosa sognava Anna Brichtova e cosa sogni tu e come vedete il mondo voi bambini. Lo troverete fra i vostri giochi, il gioco che ci salvi? Noi tutti lo speriamo, guardandovi dormire. Paesaggio. Qui piove per giorni interi, talvolta per mesi. I sassi sono neri d'acquate, i sentieri pesanti. Sul bordo delle rogge, girini, latte scure, una valigia incatramata. Un filo d'olio cola sulla ghiaia, sopra cemento. Se gratti la terra, detriti, mattoni scagliati, denti di coniglio. Si possono pensare rumori umani, passi, palle da tennis, voci eventuali. Ogni frantume è ammesso, purché è inutile. Siccome questo è il vuoto, c'è posto per tutto, e quel poco che c'è è come se non ci fosse. Anche i binari sono perfettamente inerti, le lucertole immobili, i vagoni dimenticati. E poi il pollaio, le cose senza storia, o fuori, una carriola che non ha ruote, un pozzo, un secchio marcio privo di fondo, il nome di uno scemo, Luigino. Piume dentro la rete di gallina, buchi dentro la rete, trame rotte. Quello che non chiamate crudeltà. Io sono questo, niente. Voglio quello che sono, fortemente. E le parole, nessuno adesso me le ruberà. Questa poesia, molto più lunga delle precedenti, si intitola Tremolio ed è scandita in quattro tempi che ruotano attorno all'esperienza di una donna molto anziana, che era mia nonna, rispetto alla quale mi domandavo che cosa potesse ancora voler dire il nostro mondo contemporaneo, ipertecnologico. Tremolio. In questa vasta desolazione di inverni, mentre la terra rannicchiata si torce e qualcosa declina, che certi chiamano secolo, o con fierezza immotivata millennio. E il signor Swatch propone un nuovo tempo universale, rivoluzionario, che scandisca il giorno in mille unità uguali per tutti. E tutti finalmente saranno in orario, nella rete, nel sacco, nel disastro pilotato, felicemente privi di tempo o passato, inutilmente tesi a un futuro virtuale, globale e inesistente, grazie al quale la gleba del presente sarà lieve, in questa vastissima desolazione di inverni, mia nonna, Idelma Formenti Bussolini, di anni 99, sorda quasi del tutto, elusa la sorveglianza, è uscita sul balcone e lì guarda e declama. Davanti trova quartieri su uno sfondo di nuvole, finestre con donne affacciate di cui ignora il nome, gli affanni, i piaceri, movimenti incomprensibili di treni superveloci, tessere magnetiche dello spessore di un'ostia, antenne paraboliche e intrecci di cavi. E là sopra, sullo schermo dei cirri, fra tracce di giumbolini e satelliti, forse scorre in immagine un secolo suo, in bianco e nero, carrette di morti che passano lungo le vie di Lugano, il padre che amava formaggio e buon vino, l'avarizia dei ricchi, orologi a molla montati e smontati, un odore di terra e galline, Radames, Rigoletto, le febbri difteriche, il tifo, due guerre, zio Lampo, Bergamo e i transatlantici, un'ernia, il caffè della luna, frontiere, sfollati e un corteggio di volti ormai dimenticati e senza nome. Si crede abbandonata sul balcone. Se avesse letto Ezra Pound, penserebbe di essere Ezra Pound, a strapiombo su Pisa. Ma è solo lei, la minuscola scheggia, una lucertola troppo vecchia per muoversi sul muro. E dice cose insensate. Allarma i vicini. Grida al vento. Si perde il suo delirio nella sera. Le sue parole verranno raccontate a lungo, ridendo. Solo aria, movimento dell'aria, vano. Ma se un merlo attardato o il primo pipistrello del crepuscolo le raccogliesse quelle vibrazioni, trasmettendole altrove come un informe ronzio, se quel ronzio, la pulsazione debole del suo tempo, provocasse per vie traverse leggere alterazioni elettromagnetiche, forse persino un brevissimo sussulto di tensione. Se questo, che non si può escludere, avvenisse, potremmo sperare che in un punto imprecisato dello spazio, del nuovo spazio-tempo, un terminale anonimo, nel fondo di una stanza o di un ufficio, visto o non visto, ronzante in un bagliore azzurrino, lampeggiasse per un attimo il suo estremo ironico saluto. E adesso, cari, io vi lascio la mia buonanotte. Questa poesia e le seguenti che sono tratte dal mio libro più recente intitolato Folla sommersa si intitola per l'appunto Folla sommersa e ha un'epigrafe tratta da un saggio di Zvetan Todorov, Memoria del male e tentazione del bene, che dice: la memoria non si oppone affatto all'oblio. I due termini che formano contrasto sono la cancellazione, l'oblio, e la conservazione. La memoria è sempre e necessariamente un'interazione dei due. E questa riflessione in versi, diciamo così, sulla memoria era nata quando avevo letto uno dei moltissimi articoli che sono apparsi negli ultimi 10 anni e che davano notizia della morte di quello che era ritenuto l'ultimo soldato che aveva fatto la Prima Guerra Mondiale. In realtà ancora l'altro giorno un ragazzo mi ha portato un articolo di questi giorni dove di nuovo l'ennesimo ultimo soldato sarebbe morto. Questo si chiamava Paul Hoag. Folla sommersa. Paul Hoag, l'ultimo lanciere caduto su nessuna spiaggia, il superstite delle trincee dimenticate e scomparse, su cui sorgono oggi grandi complessi commerciali o lussuosi villaggi satellite, immersi nel verde di pitosfori, di platani, le cui radici vagano per antichi camminamenti sotterranei. Il granatiere fantasma ultracentenario spentosi a Bruxelles pochi mesi or sono, come una piccola candela su cui passa il vento, che era stato coscritto sedicenne di un secolo sedicenne, 1916, eppure già molto cattivo, molto crudele, ma si era ancora al principio di tutta la storia, alle vaghe promesse di stragi, alle belle bandiere. Sapeva di essere una curiosità, aspirava a un Guinness dei primati, a una targa, e aveva memoria, lui, almeno lui, dei corpi nella notte e nel fango, straziati, mutilati, dei traccianti. Sobbalzava incompreso, ripensando una mina saltare, una nube nervina. Quei morti gridavano ancora, grazie a lui, dalla Marna o sul Carso. O il nastro era già scorso, la pellicola riavvolta e ormai illeggibile, tradotta nel passato remoto dell'euro o in un Alzheimer. 80 anni, secondo gli storici, perdura la memoria viva che il mondo ha di sé. Poi è deportata in un posto dove adesso c'è Paul Hoag coi suoi compagni. I ricordi che forse aveva mio padre e quelli della sua età. Tra un po' ci sarà anche mio padre e tutti i suoi amici e nemici, una grande folla sommersa che ci guarda in silenzio e ci attende. Siccome ho alluso in quest'ultima poesia alla figura di mio padre, che è morto da tanti anni e che aveva fatto la Seconda Guerra Mondiale, leggo quest'altra poesia che si intitola Lettera da Nikolaevka. Nikolaevka era una cittadina nei pressi dell'Ansa del Don, dove si è svolta una delle battaglie più tremende della Seconda Guerra Mondiale, che ha poi segnato l'inizio della ritirata italiana, gli alpini che si ritiravano dalla Russia. Anche qui c'è una brevissima epigrafe di Nuto Revelli che diceva di questa battaglia: «Sento urlare in tutti i dialetti, è un urlo solo». Lettera da Nikolaevka. Se c'è stata una colpa, credo, dico di noi, fuscelli, è stata l'ignoranza, il non potere, il non voler capire, trascinati da un vento troppo forte. E ogni domanda era domanda d'ansia. Ci bastava un urlo di risposta, un po' di caldo. Non solo allora, sempre chi ne è uscito. L'abitudine a chinare la testa o a rialzarla solo in un moto d'ira rovinoso. Ma voi, adesso, siete molto diversi? Te lo chiedo davvero. Te lo chiedo sapendo già che non potrai rispondere, che non vorrai rispondere temendo di sbagliare o di ferirmi ancora. Ma è questa l'unica nostra speranza. Brucia e insiste qui, sotto neve e fango, sola brace. Altri capirono, forse, non noi. Colpa e condanna. Ecco l'eredità. Questa manciata di terra magra e povera, un passato di fumo. Raccoglietelo nel palmo di una mano, fate fiorire qualcosa di non guasto, se può crescere ancora. Diffidate d'ogni risposta. Con fiducia e sospetto, riscattateci. Capite anche per noi, se lo potete. A un liceale annoiato, terzine. Se non succede nulla e grigio cenere corre il fiume dei comodi giorni, pizzicati una coscia o una guancia, fatti del male, osserva. Se il decimo maiale rimane senza cibo e prova invano ad accostarsi al truogolo dei nove e lì protervo lo accoglie a morsi il branco e quasi stritola, tu ascolta bene il grugnito animale della storia umana ed inumana che di fame si innerva. Se nella folla un volto senza volto chiede un aiuto assurdo, incomprensibile, e insiste troppo, ed insistendo snerva, in memoria conserva le sue mite parole di scandalo. Tu leggi, io invece no, io sono un servo. Se non succede nulla e grigio cenere corre il fiume dei comodi giorni, disingannati, altri battono strade più impervie. Questa si intitola Drosofile. Le drosofile sono quei moscerini che d'estate salgono dalle pesche e che sono usate, dice uno studioso, Jean-Pierre Changeux, un neurobiologo, neurochirurgo, sono usate negli esperimenti di laboratorio, esperimenti genetici. E spesso si usa mettere delle drosofile sane insieme a delle drosofile malate in una provetta e per vedere poi come quelle sane seguono subito, volano verso una sorgente luminosa accesa in alto, mentre quelle malate non ce la fanno. E Changeux dice, le drosofile sane si dirigono spontaneamente verso la luce e tentano di scappare. Le altre restano in fondo alla provetta. Vi si trovano numerosi handicappati, ciechi, paralitici. Allora, drosofile. Drosofile, fuggite verso il chiaro. Volate alla sorgente della luce che vi abbaglia, verso l'incendio, inebriatevi, immolatevi o nell'aria svanite. Dite al fiore e alla rondine, dite al vento di noi, che qui sul fondo dei nostri giorni cantiamo silenziose, senza più canto o voce. Dite il poco che sapete di noi, dite anche il troppo che ignorate di noi, del nostro esistere maldestro, mosche mutanti, mostri da altri decisi altrove e qui reclusi e compressi. La mutante Shaker, che frenetica spezza la vita con le ali vorticose, l'altra paralizzata, l'amnesiaca smarrita, la sensibile che accoglie in sé ogni male e vi si immerge in un naufragio di cui nessuno avrà notizia mai, quella incapace di intendere o che intende ma che non sa poi applicare ciò che ha inteso e resta ferma, come perduta, immobile, discosta. Siamo noi. L'infimo grado della vita, quasi sasso, meteorite alieno, quasi nulla e più del nulla inessenziale, cromosomi sbagliati o contraffatti. E vi guardiamo, se volate, ripetiamo dentro la nostra inesperienza il vostro volo, a noi non noto e rubato per sempre. Ma vediamo la luce, conosciamo forse più intensamente quel sentiero che non percorreremo, e ci abbandona qua giù. Drosofile, drosofile, che un sogno vi conduca verso l'alto, un soffio salga rugiadoso con voi fino a quei bordi di provetta, oltre quel vetro sottile che rescinde il mondo a noi non dato dall'ipotesi in cui qualcuno ha scelto di costringerci e crearci. E voi volate, perfette, e il vostro anelito è il nostro, e lo ignorate. E non ci salva. Leo medita. Capita anche a te di guardare le stelle e dimenticare che sei vivo perché entri nei pensieri e ti svegli dopo un po' senza sapere dove sei, ma è molto bello? Perché a me le parole scorrono via così veloci che me ne basta una sola per fare un romanzo. L'una, per esempio. Se penso l'una, è abbastanza. Ma soprattutto quando guardo le stelle, mi viene in mente un'altra parola. Spazio. È molto più di un romanzo, ma non ci sono tante pagine. C'è una pagina sola, smisurata. Sai cosa faccio quando faccio queste cose? Meditazione. Io almeno la chiamo così. Magari gli altri la chiamano in altri modi, ma io medito. E poi avrei voluto leggere ancora due poesie inedite. Una è suddivisa in tre parti, si intitola Piogge insistenti d'aprile, prime ortensie. Sbuffi di fumo, fremiti sul vetro che riflette socchiuso un aprile di vento e di pioggia. È un altro mese, il cielo plumbeo, ogni notizia dal mondo allontana un sereno che forse è colpa sperare. L'ortensia si è ripresa nel suo vaso troppo stretto, ha sollevato le larghe foglie verso i fiori sciupati, un po' stanchi. Si dovrà trapiantarla in luogo acido, a mezz'ombra, aspettare con pazienza che quest'acqua la trasformi in un azzurro globo stralunato. Han fatto lega gli insettini del fango, fitte larve bianchicce ora tralucono nell'erba, che si squama, mettendo a nudo un terreno brulicante, osceno. E come mangiano là sotto quelle piccole ganasce che lavorano, divorano e scorticano senza mai darsi pace, si direbbe con furia, quasi aspettassero da secoli di depredare qualcosa. E no, non sono farfalle o maggiolini. Prato incolto, unica causa nostra incuria, parassiti che strisciano, mesta e attorta la rosa. Dice il merlo che tutto è da rifare. Con che forza? Ai piedi dell'oleandro fu scoperto un pertugio, un vuoto nel terreno che negava sostanza alle radici, e la pianta languiva morendo. Stinte le foglie cadevano attorno. Non tana di talpa o d'altra causa immaginabile. Era soltanto un buco che apriva verso il basso, svasato come un condotto, una carie non visibile. L'erosione dei giorni sfibrava il paesaggio. E l'ultima è dedicata a una mia amica, Sara, che un giorno mi ha raccontato quando si è accorta di soffrire di vertigini. Era una bambina ancora, che amava molto giocare sugli alberi e una volta in cima a un albero ha avvertito per la prima volta nella sua vita le vertigini. Distanza per Sara. La voce sopra i rami cantava e cantava nel grande fiato di foglie, nell'intrico di forze, dal nido gioioso dei nidi. Poi è venuta la distanza e si chiamava vertigine, abbandono degli alberi e della distesa, e si chiamava esilio dell'acqua che scorre, addio degli animali, solitudine dei corpi, flusso. È venuta la distanza e si chiamava bellezza, dolorosa che non appartiene, la precisione, la grazia dei gesti, il tormento della parola che insegue l'armonia inafferrabile, persa. È venuta la distanza e si chiamava pupilla, eco di luci, fiume, chiaro sguardo. Si chiamava giorno e poi notte, passato e futuro. Si chiamava stella polare, vento. La bambina sugli alberi cantava e cantava nel tempo.
Era Fabio Pusterla, registrato l'8 giugno 2008 a Lugano.